Benvenuti ad una nuova puntata della Scienza per Tutti, la trasmissione che ogni settimana ci racconta le esperienze scientifiche realizzabili da chiunque. Come sempre è qui con noi Loris Ramponi, coordinatore dei gruppi scientifici bresciani che fanno riferimento al Museo di Scienze Naturali. Una curiosità, Loris, da quanto tempo ci sono questi gruppi?
Beh, ogni sodalizio ha una storia a sé, ma mi piace ricordare il 1983, perché è l'anno in cui è nato il coordinamento dei gruppi scientifici bresciani. Da allora le numerose attività di questi gruppi sono state inserite in un calendario mensile che ha evitato inutili sovrapposizioni di eventi e che nello stesso tempo ha favorito collaborazioni e proficue sinergie.
Penso che il calendario di cui ci stai parlando sia quello dal quale prendi spunto ogni settimana per elencare in questa trasmissione i principali appuntamenti di divulgazione rivolti al pubblico di tutte le età.
Proprio così, da molti lustri il Museo di Viotenam è una miniera di iniziative aperte a chiunque, tutte gratuite, e quasi ogni giorno viene offerto alla cittadinanza un ampio ventaglio di proposte su discipline scientifiche diverse. Si inizia al mattino con i laboratori scolastici, si prosegue in orario pomeridiano e soprattutto serale con le conferenze, le proiezioni, gli incontri pratici e i corsi di base.
Beh, praticamente c'è solo l'imbarazzo della scelta.
Ah sì, la scelta è molto ampia, ma capita spesso di incontrare persone che non sono a conoscenza di queste attività. Anche nel mondo della scuola ci sono insegnanti che ancora non hanno scoperto che esiste questa ricca programmazione giornaliera nelle due sale per riunioni del museo, e cioè la saletta intitolata Naturalista Franco Rapuzzi e il capiente auditorium.
Beh, per fortuna ci siamo noi, Loris, che lo facciamo sapere.
Lo ricordiamo, hai ragione. A queste iniziative, tra l'altro programmate nelle due sale, si aggiungono anche quelle nelle sale espositive proprie del museo e quelle di promozione alla lettura negli spazi della biblioteca. Pensa se ci fosse qualcosa di simile anche al Museo di Santa Giulia.
Che cosa vuoi dire?
Vorrei far capire quanto sia stata ricca la programmazione del Museo di Scienze Naturali in questi ultimi decenni. Immagina se attorno al Museo di Santa Giulia gravitasse un coordinamento di sodalizi di interesse storico artistico. Sarebbe una sorgente di iniziative che potrebbe moltiplicare le conferenze, gli incontri di studio e i corsi nel principale museo della città.
E stai tentando di fare un confronto tra le due realtà? Mi sembra un'impresa molto azzardata.
No, nessun confronto. Il mio è solo un esempio per far capire quale contributo abbia offerto il coordinamento dei gruppi scientifici bresciani alle attività del Museo di Scienze Naturali. Se qualcuno ancora non se n'è reso conto, proviamo a pensare che cosa avrebbe potuto significare se una simile realtà fosse nata anche nel Museo di Santa Giulia. Ci sarebbe stata una esplosione di proposte accanto alla già intensa attività espositiva.
Ma senti, perché oggi ci parli di questi argomenti invece di descriverci una delle tante esperienze pratiche che di solito sono oggetto di questa trasmissione?
Ma queste riflessioni prendono spunto da un'importante ricorrenza che quest'anno celebra il Museo di Scienze Naturali, ovvero il 50° anniversario della rivista Natura Bresciana, alla quale ha dato un notevole contributo attraverso studi e articoli in essa pubblicati il Centro Studi Naturalistici Bresciani, che, essendo nato con la pubblicazione del museo, compie il primo mezzo secolo di vita.
Immagino che questo Centro Studi faccia parte del coordinamento di cui ci stai parlando.
Sì, è il sodalizio che si occupa delle più diverse tematiche naturalistiche, dalla botanica alla zoologia, idrobiologia, dalla geologia alla micologia, dalla paleontologia all'archeologia preistorica. È un'associazione che rivolge una particolare attenzione agli studi che riguardano il territorio bresciano. Le ricerche vengono infatti pubblicate annualmente nel periodico Natura Bresciana, edito dal museo e fonte di scambio con istituzioni scientifiche e museali di tutto il mondo, grazie al quale la biblioteca di Via Ozanam si è arricchita negli anni di periodici specializzati, monografie e altre pubblicazioni. I soci del centro studio sono una sessantina e collaborano all'incremento delle collezioni del museo attraverso la raccolta di reperti scientifici e naturalistici.
Sarebbe bello che tu ci parlassi di tutti i sodalizi del coordinamento.
Beh, ogni settimana quando elenco il calendario degli appuntamenti pubblici al Museo di Ozanam li cito spesso. Direi che il modo migliore per conoscerli è quello di frequentare le loro attività. Sono associazioni aperte a tutti coloro che vogliono iscriversi. Gli incontri al museo comunque sono aperti a tutti, non solo agli associati.
Un altro motivo che valorizza tutto quello che fanno questi gruppi, visto che promuovono iniziative aperte a tutta la cittadinanza, ci sono altri esempi di coordinamenti come quello che opera ininterrottamente da oltre 30 anni in via Ozanam?
Forse in altre città potrebbero esistere degli organismi simili, ma pur frequentando diversi musei, musei non ne ho mai sentito parlare. Certamente quella bresciana è un'esperienza peculiare nel panorama italiano, sia per la sua trentennale presenza sul territorio che per il numero di sodalizi che coinvolge. Purtroppo, come spesso accade, le risorse del territorio non vengono sempre valorizzate.
Questo ce lo ricordi spesso anche quando parli dei tesori bresciani.
Ma sì, perché si è tenuti a credere che tutto ciò che abbiamo vicino sia sempre meno interessante o meritevole di attenzione di quello che si trova in altre città o in paesi lontani.
Ma non c'è un modo per valorizzare queste nostre risorse partendo proprio da queste associazioni?
Non è certo compito mio dire quello che potrebbe fare la cittadinanza o gli enti che la rappresentano per valorizzare le risorse culturali del territorio. Sono argomenti dibattuti da tempo e non mancano le ricette e le proposte. Quello che posso dirti è ciò che potrebbero fare le associazioni di qualunque tipo. Questi suggerimenti che promuoviamo tra i sodalizi sono descritti in una pagina web intitolata «Le buone pratiche culturali per le associazioni».
Sentiamo un po' qual è la vostra ricetta.
Abbiamo scelto tre argomenti, la scienza, naturalmente, i libri e infine i beni culturali. E poi ci siamo domandati che cosa possono fare le associazioni per promuovere le risorse scientifiche e culturali?
E quando parli di associazioni intendi dire qualunque associazione?
Beh, certamente di qualsiasi interesse. Un sodalizio riunisce più persone e ogni gruppo di persone può iniziare a far qualcosa su questi temi.
Ma se un gruppo, ad esempio, che non si interessa di scienza, perché mai dovrebbe occuparsi di questo tema?
Perché il nostro paese è purtroppo agli ultimi posti per gli investimenti nella ricerca scientifica. Ogni sodalizio può offrire il suo piccolo obolo per sostenere la ricerca.
Poi avete preso in considerazione i libri. Questo argomento è certamente più accessibile, ma qual è l'aspetto che vi interessa dei libri?
Beh, in Italia, come noto, si legge poco. I gruppi potrebbero organizzare un'attività di promozione alla lettura aperta a tutti.
E dopo la ricerca scientifica e i libri hai citato i beni culturali. Questo perché viviamo in un paese dove siamo circondati ovunque da testimonianze storiche e artistiche, ma che spesso non sono valorizzate.
Beh sì, è un po' scontato ricordarlo, ma nella popolazione c'è ancora troppo disinteresse nei confronti dell'enorme patrimonio storico-artistico che troviamo sul territorio italiano.
Insomma, poca scienza, poca lettura e poca attenzione ai nostri tesori culturali. Ci spieghi quali sono le buone pratiche culturali attraverso le quali i gruppi di qualunque genere possono dare un loro contributo?
Beh, passano gli anni e questi aspetti negativi purtroppo non registrano significative variazioni di tendenza. Invece di stare in attesa di interventi dall'alto, sicuramente essenziali, indispensabili, potremmo iniziare ad agire in prima persona, ad esempio fare qualcosa su uno dei tre temi citati attraverso il gruppo del quale facciamo parte.
E questo piccolo contributo potrebbe arrivare proprio dalle associazioni?
Allora, in ogni comune italiano le associazioni sono una realtà molto sviluppata. I sodalizi, di qualunque tipo e natura, da quelli sportivi a quelli ricreativi, proliferano ovunque. Negli statuti sono elencate le iniziative di questi gruppi, attività che, come si sa, non devono avere scopo di lucro. Perché non introdurre nella vita di ogni associazione anche le buone pratiche in campo culturale?
Qual è in concreto la proposta operativa che rivolgete alle associazioni?
Beh, proprio perché le associazioni sono una presenza forte e diffusa capillarmente sul territorio italiano, queste realtà potrebbero offrire il loro contributo in campo culturale, anche se principalmente si occupano di tutt'altro. Potrebbero fare la loro parte anche i numerosi sodalizi sportivi.
Con quali semplici azioni ogni sodalizio potrebbe realizzare le buone pratiche culturali? Fai qualche esempio pratico.
I bilanci delle associazioni sono sempre in sofferenza, però non è impossibile ipotizzare che ogni anno venga riservata una piccola quota, anche simbolica, a favore di quegli enti che promuovono la ricerca scientifica, ad esempio nel campo della ricerca medica, come fanno anche per esempio gli astrofili bresciani e altri sodalizi che versano ogni anno un piccolo contributo a favore di uno di questi enti.
E in tema di libri che cosa suggeriscono le buone pratiche culturali?
Ma c'è un evento che non ha costi attraverso il quale si promuove la lettura, è l'attività dei gruppi di lettura. Questa iniziativa funziona in modo molto semplice. Un gruppo di persone si accorda sul libro da leggere e dopo un certo lasso di tempo si ritrova per discuterne il contenuto. I libri possono essere presi a prestito gratuitamente in biblioteca. Se ogni sodalizio organizzasse almeno un incontro di questo tipo all'anno, è evidente che queste iniziative di promozione alla lettura si moltiplicherebbero.
Hai descritto le proposte che riguardano il sostegno alla ricerca scientifica e la promozione alla lettura. Ci rimane l'ultimo argomento. Come possono le associazioni dare il loro piccolo contributo per promuovere i nostri beni culturali?
Beh, questa è la proposta operativa più facile perché viene già messa in pratica da molti sodalizi, ad esempio quando vengono organizzati organizzate le gite annuali per gli associati. Di solito non siamo molto interessati a conoscere il patrimonio storico-artistico e i musei che si trovano nel territorio dove viviamo, ma se ogni associazione organizzasse almeno una volta all'anno una visita guidata finalizzata alla conoscenza di uno dei tesori del proprio territorio, le iniziative su questi temi crescerebbero in maniera significativa.
Immagino che altre buone pratiche in campo culturale potrebbero essere suggerite e realizzate anche dalle associazioni.
E in questa trasmissione ne abbiamo descritte solo tre, ma se ne potrebbero inventare molte altre. Suggerisco di fissare pochi obiettivi, ma facilmente raggiungibili, così sarà possibile concretizzarli. E se qualcuno vorrà aggiungere altri consigli, è invitato a farlo.
Come si fa?
Sul sito scienzagiovanissimi.it e su tesorivicini.it sono disponibili rispettivamente le trasmissioni della Scienza per Tutti e quelle di Brescia Museo Cielo Aperto, il programma attraverso il quale promuoviamo la conoscenza dei musei e delle mostre del territorio. Ma su questi due siti trovano spazio anche le buone pratiche culturali di cui abbiamo parlato oggi. Chi lo desidera può scriverci e aggiungere altre proposte. Inoltre potrà informarsi anche sul progetto STARS.
Immagino che non si riferisca alle stelle.
È l'acronimo che riunisce le parole storia, arte e scienza, STARS appunto.
Ma che bello, nella parola che si collega con le meraviglie del firmamento si nascondono tutti gli argomenti di cui ci occupiamo nelle trasmissioni che hai citato prima.
Proprio così, è un bel connubio tra arte e scienza, storia compresa, per conoscere e valorizzare anche i nostri musei. Nelle pagine web che abbiamo segnalato c'è anche l'elenco completo dei musei del territorio bresciano.
Oggi ci hai proposto una trasmissione diversa dal solito, che però contiene molte proposte e informazioni interessanti per chi vuole conoscere i tesori che ci circondano e per quelle associazioni che sono disponibili ad offrire un piccolo contributo in campo culturale, anche se la loro principale attività è completamente diversa. A questo punto non ci resta che salutare i nostri ascoltatori ricordando loro che possono trovare questa trasmissione sul sito scienzagiovanissimi.it.
Questa trasmissione è segnalata anche nelle pagine del sito tesorivicini.it, visto il collegamento tra gli argomenti di interesse scientifico e quelli di interesse storico-artistico.
Allora salutiamo gli ascoltatori augurando loro tante scoperte nella scienza, nella storia e nell'arte, con l'augurio di
risentirci presto per una nuova puntata della Scienza per Tutti.